nelle mie labbra, nella mia mente e nei nostri cuori, Signore, che ognuno possa ricevere la Tua santa e onorata parola. Gloria a Dio, lode a Dio. È scritto così in Vangelo di Luca, capitolo 4, 14. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito fare, in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia, lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi». E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Accomodiamoci. Io, mentre adoro Dio e lo lodo, mi dimentico poi che devo avere le forze anche di dare la parola. Domenica scorsa ero sereno perché ho detto: predica il pastore Franco, quindi posso darmi interamente al Signore. Oggi mi sono dato interamente, vediamo ora di trovare le forze. Dio ci guiderà. Amen. Alleluia. È una scrittura che ho avuto nel cuore stamattina in maniera specifica. Ci sono molti temi, molte scritture interessanti. Tutta la Bibbia è interessante, tutta la Bibbia è parola di Dio, ovviamente. Ma non ho sentito nessun'altra scrittura se non questa specifica stamattina. Questa scrittura è adatta, serve proprio per questo tempo che stiamo vivendo, segue le numerose predicazioni che in questo tempo, specialmente nel mese di aprile, Dio ci ha dato. Quindi segue queste predicazioni. Dio è come se vuole completare un mosaico in questo periodo. Il tema principale è stato quello del discepolato e si continua a vedere quello che il Maestro ha fatto per comprendere quello che noi dobbiamo fare. Qui vediamo in questa scrittura Gesù è agli esordi del suo ministero. Era stato battezzato, è scritto un po' prima, dallo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo scese sopra di lui, è scritto prima. Poi Gesù, ripieno di Spirito Santo. Gesù nella potenza dello Spirito. Quindi noi sappiamo che Gesù è stato riempito dallo Spirito Santo, lo dice la Scrittura. E questo è qualcosa che deve farci riflettere. Lui ha ministrato unto di che cosa? Dalla potenza dello Spirito Santo. Lui ha ministrato con l'unzione dello Spirito Santo. È la stessa unzione che abbiamo anche noi, o no? Amen. Dice che venne a Nazaret, Nazareth era la sua città, era nato lì, era cresciuto lì, lo conoscevano tutti, era un piccolo centro, si conoscevano gli uni e gli altri. Infatti poi gli dissero: non è costui il figlio di Giuseppe il falegname? E come era solito fare in giorno di sabato, fateci caso, la Bibbia va letta con molta attenzione. Ogni virgola ha la sua importanza, ogni parola ha la sua importanza. Guardate qua, com'era solito fare in giorno di sabato. Gesù era abituato a santificare il settimo giorno. Il giorno di sabato era il settimo giorno, si santificava entrando, frequentando la sinagoga. La sinagoga era un posto come questo qua, era il posto dove si leggeva la parola, si leggeva il Vecchio Testamento, si pregava a Dio, si lodava a Dio, si commentava la parola. È un po' quello che facciamo noi, si pregava, si lodava, si stava davanti alla parola del Signore. Mi piace però questa notazione dell'Evangelista Luca, com'era solito fare. Anche in questo Gesù ci dà l'esempio. Il sabato è il giorno del Signore, lui andava nella sinagoga. Pur conoscendo il Vecchio Testamento parola per parola, amen, lui andava alla sinagoga. Anche in questo dà l'esempio al suo popolo. Alcuni invece disertano la domenica, il settimo giorno. Ma Gesù anche in questo, com'era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga, gli diedero il libro del profeta Esaia e lui iniziò a leggere. Il passo in questione era: lo Spirito del Signore è sopra di me. Ci sono dei posti vuoti più avanti, voi che siete dietro potete approfittare, ci sono dei posti vuoti, potete seguire meglio, amen. Che ne dite? Chi è dietro può venire davanti. Che lingua parlo? Italiano. Perché parecchi mi dicono: dietro non si segue perché ci sono i bambini. Allora venite avanti, ci sono fratelli, sorelle. Chi può venire avanti, venga avanti. Ci sono dei posti vuoti qui. Non è possibile. Dice: mi piace stare a casa. Ci sono quelli che hanno il posto già assegnato. Dio vi benedica. E lesse quella scrittura che diceva: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Dopo aver letto questa scrittura, ovviamente i fedeli, quelli che erano seduti, si aspettavano un commento. Dice: vediamo ora Gesù cosa dirà. Gesù li scioccò fortemente dicendo: questa scrittura che io vi ho letto si è adempiuta. Significa che il profeta Esaia sta parlando di me. E ovviamente quegli uomini, quelle donne erano meravigliati. Dice: ma questo qua non è figlio di falegname, non è figlio di Giuseppe. Come mai è possibile che questa scrittura si sia adempiuta? Come mai lui adempie questa scrittura? Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto. Gesù Cristo, Cristo significa unto. Gesù è l'unto per eccellenza, ovviamente. Il mandato per eccellenza. L'unzione nel Vecchio Patto riguardava i re, i profeti e i sacerdoti. Diverse volte veniva versato dell'olio per consacrare il sacerdote, per consacrare un profeta, per consacrare un re. Davide stesso, ad esempio, mi viene davanti Davide, fu unto con olio. Samuele andò da Davide, prese il vasetto con l'olio e glielo versò sul suo capo. Quindi Davide fu appartato. L'unzione significava: tu sei un uomo appartato, tu sei un uomo consacrato, tu sei un uomo dedicato al Signore, tu sei un uomo unto per l'Eterno. L'unzione significava che Dio gli dava la forza a quell'uomo di adempiere il mandato. Quell'unzione stava a significare che Dio gli dava la potenza e la forza per adempiere il ruolo di sacerdote, di profeta o di re. Era un segno molto importante, l'unzione fatta con l'olio. Ovviamente qui Gesù parla di se stesso: lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha unto. Significa mi ha chiamato, il Padre mi ha unto con il suo Spirito, il Padre mi ha unto, mi ha appartato. Per che cosa? Il Padre mi ha mandato, mi ha unto per che cosa? Per evangelizzare i poveri, per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Vedete, in queste righe, in queste frasi c'è tutta la missione di Gesù. Gesù fu mandato dal Padre, fu unto di Spirito Santo proprio per questo, per proclamare la buona novella, per evangelizzare i poveri, per guarire quelli che avevano il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, per dare libertà agli oppressi. Qui c'è tutta, c'è la sintesi della sua missione. Ma la cosa più straordinaria che noi dobbiamo realizzare stamattina, e che già qualche tempo fa avevamo realizzato, o questa predicazione nel 2005 è stata data, la cosa più importante che dobbiamo realizzare noi, io e voi, è che lo Spirito di Dio è nella tua vita e nella mia vita per lo stesso motivo. Noi siamo cristiani, amen. Cristo, cristiani. Cristo significa unto, cristiani significa unti. Noi siamo il popolo dell'unzione. Siamo il popolo dove dimora, risiede l'unzione di Dio. Tu hai l'unzione di Dio, siete d'accordo su questo? In noi dimora l'unzione dello Spirito di Dio. E questa unzione, lo Spirito di Dio è nella tua vita come consolatore, come insegnante, come maestro, come colui che ti guida, ma ecco quello che dobbiamo realizzare. Lo Spirito di Dio ti unge, lo Spirito di Dio ti è stato dato non solo per te stesso, non solo per essere sostenuto nei momenti di difficoltà, non solo per essere consigliato nei momenti del dubbio, dei problemi, quando non sai cosa fare, cosa non fare, allora chiedi aiuto a Lui. Lo Spirito Santo ci è stato dato non soltanto per noi stessi, non soltanto per il nostro beneficio. Mi seguite? Ma lo Spirito Santo ci è stato anche dato per lo stesso motivo per cui fu dato al Signore Gesù, per lo stesso motivo per cui unse il Figlio di Dio. Lo Spirito di Dio è in noi affinché noi possiamo evangelizzare. Quindi vedete, la mia e la tua chiamata, e lo sento proprio in questo tempo ancora più forte, la mia e la tua chiamata è descritta in queste righe. Sta poi a noi se adempiere il mandato o non adempiere il mandato. Sta a noi se farci ungere dallo Spirito di Dio per esercitare la chiamata che Lui ci ha dato oppure no. Ovviamente Gesù ha svolto il ministero che il Padre, l'opera per cui era stato mandato. Allora Gesù stesso e il Padre si aspettano che Andrea, che Franco, che Mariella, che Rosanna, che Rosario, che ognuno di voi per il quale è stato dato lo Spirito di Dio, che ognuno di voi battezzato nello Spirito, Dio si aspetta che tu svolga lo stesso ministero. Poiché non c'è differenza fra quello che ha svolto il Signore e quello che a cui siamo chiamati noi. Questa è la chiamata, fratelli. Questa è la verità che ci insegna la Scrittura. Sta a noi se adempierla oppure no, ripeto, ma questa è la chiamata. Io sono chiamato ad evangelizzare i poveri per come ha fatto il mio maestro. Il mio maestro ha evangelizzato, io come suo discepolo sono chiamato ad evangelizzare. Io come operaio del mio maestro, se il mio maestro ha evangelizzato, io devo evangelizzare i poveri. Significa che c'è questa chiamata. L'evangelizzazione non è un optional. Lo dico a voi, lo dico a me. Non è qualcosa che possiamo fare o non possiamo fare. È la chiamata della Chiesa. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo. È la chiamata che ha la Chiesa di Gesù Cristo. La predicazione della verità, la predicazione della buona novella. Tutti devono sapere che Gesù è la via, la verità e la vita. E che non è dato alcun altro nome sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati, se non il nome glorioso di Gesù Cristo il Signore. Amen. E questo quello che questa città deve sapere, è questo quello che questa città si aspetta di sapere. Ma il compito, il mandato, la chiamata è stata data a me, è stata data a te, perché lo Spirito del Signore è su di te, perché lo Spirito del Signore è dentro di te. Amen. Abbiamo questa chiamata ad essere predicatori in questa città, ad essere evangelizzatori, ad essere testimoni di Cristo. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Anche questa scrittura ci mostra così chiaramente la relazione che c'è fra il battesimo nello Spirito e l'evangelizzazione. Voi avrete potenza su di voi, verrà la potenza di Dio su di voi, disse Gesù. Sarete battezzati, riempiti con lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Cioè sarete testimoni nella potenza dello Spirito. E l'enfasi che voglio fare stamattina e che sento forte nel mio cuore è che per evangelizzare bisogna essere nella potenza dello Spirito, perché il mondo non ha bisogno di chiacchiere. Noi possiamo chiacchierare e parlare, anche ripetere le scritture, Ma se non c'è la potenza dello Spirito Santo in mente, quelle parole non riescono a toccare nessuno. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha unto. Gesù era ripieno, è scritto or Gesù ripieno. Capite questa parola ripieno? Ripieno nella potenza dello Spirito. L'enfasi di questo, di questa scrittura, di questo messaggio è su questa parola, su questa realtà. Ripieno di Spirito Santo. Nella potenza dello Spirito possiamo evangelizzare per avere dei frutti, per raccogliere le anime. Ma se noi siamo scarichi come la batteria, ci sono le batterie che poi si, nella macchina la batteria poi si scarica e tu che fai? Aggiume e la macchina un byte. Se la batteria è carica la macchina parte e cammina, se la batteria è scarica la macchina si ferma. Se noi siamo vuoti, che significa? Sì, tu puoi essere battezzato nello Spirito Santo, ma se non c'è la comunione con Lui, lo Spirito di Dio non si muove, tu non sei ripieno di Spirito Santo. Sì, è in te, ma in quale misura? È scritto nella parola che Dio diede a Gesù lo Spirito senza misura. Trovatelo nei Vangeli. Quindi Gesù era ripieno, ripieno. Ma non è una particolarità solo di Gesù, anche negli Atti degli Apostoli. Diverse volte leggiamo che i discepoli ripieni di Spirito Santo, Paolo ripieno di Spirito Santo disse, Pietro ripieno di Spirito Santo. Questa parola è riportata negli Atti degli Apostoli. Questa parola deve riguardare me e voi. Per poter adempiere questo mandato di evangelizzare, di guarire quelli che hanno il cuore rotto, di dare liberazione ai prigionieri, bisogna essere nella potenza dello Spirito Santo. Significa che io e tu abbiamo bisogno di avere comunione, una comunione ferma, stabile, continua, una comunione forte che ci dà potenza per poter parlare di Gesù. E quando tu sei ripieno di Spirito Santo, le persone lo avvertono. Ed è molto più facile che siano convinte dallo Spirito di Dio che si sta muovendo attraverso di voi. Mi seguite stamattina? Amen. Io voglio voi fa cavolo, Giuliana, mamma mia. Dobbiamo attrezzarci per fare funzionare al meglio questi, se no la domenica il primo io perderò qualche chilo. Cioè, a me fa bene, non so se a voi vi fa bene perdere qualche chilo. Chi ha fatto, sono, chi dice, sono un po' sovrappeso, dice mi fa pure a me bene perdere qualche chilo. Vedete, più andiamo avanti, e io so che devo evangelizzare, non è una novità per me, dopo tanti anni di fede lo so, però cresce il peso, cresce la spinta, cresce il desiderio. Man mano mi avvicino al Signore, man mano sto davanti a Lui, man mano la mia vita si riempie del Suo Santo Spirito, sono spinto a dare la Sua parola agli altri. Questo deve accomunare ognuno di noi, fratelli. Se non parliamo noi di Gesù, chi deve parlare di Gesù? Amen. Se non parliamo noi che siamo nella verità, se non parliamo noi che dimoriamo nello Spirito, se non parliamo noi che siamo battezzati nello Spirito di Dio, chi può parlare a questa città? Ho fatto una bella esperienza qualche giorno fa in banca. Dico questo non per evidenziare la mia persona, ma per incoraggiare voi. Dovevo essere in banca, ero in un ufficio che mi stavo organizzando per andare in banca. e sapevo di dover stare almeno 20 minuti con l'impiegata, era una donna. Solitamente cosa avrei fatto? Vado in banca, mi siedo, parlo con la signora, metto le firme e me ne vado. Casomai ci fosse stata qualche opportunità, magari avrei evangelizzato, ma non era quello il mio intento. Solitamente ho fatto così, in maniera sbagliata. Mi avete seguito? Siete stati mai in banca voi? Amen. Vi è mai capitato di sedervi con un funzionario per chiedere un prestito? Vi è capitato? Quando siete alzati in banca, qual è stato il vostro pensiero? Vado in banca, chiedo il prestito, metto le firme e me ne vado. Abbiamo fatto tutti così, no? Alzate le mani. Antonella, ti è capitato mai? Sì. Invece, guardate qua la differenza fra il modo solito di fare che abbiamo avuto e questa volta. Invece prima di andare in banca ho messo questo Evangelo, vedete, questo Evangelo nella mia tasca e ho detto sicuramente la signora si alzerà per andare dal direttore a chiedere qualche cosa, io quando lei si alza prendo il Vangelo e inizio a leggerlo. Vado lì, mi siedo, la signora inizia a farmi le domande, questo, quello, metto alcune firme, dice ora devo andare dal direttore. Bene, quando lei parte per andare dal direttore io prendo il Vangelo, mi metto sulla sua scrivania e inizio a leggerlo. E leggevo. Lei arrivò, non capì quello che io leggevo ovviamente, leggevo così, arrivò, mi fece altre domande, diceva vabbè, ragione c'è, lei può andare, tutto a posto. Ho detto signora, prima che me ne vado, però voglio, lo stavo leggendo per me, voglio darle questo. Kid appena vitte qua, dice Vangelo secondo Giovanni, sì, oltre ad essere ragioniere dell'azienda eccetera eccetera, sono anche un cristiano, sono anche un pastore. E Kid giustamente con gli occhi. E da quel momento ho avuto l'opportunità di evangelizzare. Abbiamo parlato del Signore, gli ho dato questo Evangelo, ci siamo ripromessi che lei, prima mi disse ci devo dare un'occhiata, no, occhiate no, lei deve leggere, mi ha promesso che lo leggerà. Cosa voglio dirvi però? Se fossi andato in banca come solitamente sono andato in banca, non avrei evangelizzato quella persona. Però lo Spirito di Dio in questo tempo mi sta spingendo ad approfittare di tutte le occasioni che abbiamo per poter dare la parola. E basta poco a volte per poter introdurre il messaggio della salvezza. Possiamo anche avere un Vangelo nelle tasche, non pesa tanto, un Vangelo nella tasca e darlo alla persona. Quella persona a casa da sola, magari davanti a te, ti dice sì ma a me non mi interessa tanto, vabbè. Però sapete, forse davanti a te dice così, quando è a casa da sola nel suo segreto prende quel Vangelo e Dio può dargli chiarezza. Amen. Dio può dargli intendimento. Basta leggere un versetto per Dio poter parlare alla sua vita e quella persona può prostrarsi subito davanti al Signore. Ma c'è bisogno che qualcuno predichi. Senza la predicazione la fede non può venire. Amen. Bisogna predicare l'Evangelo. E allora quello che Dio sta facendo in me, io mi sento spinto. Spero che lo faccia anche in voi. Spero che questa spinta, spero che l'unzione di Dio possa crescere in voi e in me affinché possiamo dare la parola a questa città. Amen. Che ne dite? O vogliamo vivere la nostra vita di fede? O vogliamo solo vivere la nostra vita e venire qui la domenica? Questo non piace al Signore, perché lo Spirito del Signore è sopra di te, sei stato unto per evangelizzare. quello che Dio si aspetta da te è che tu evangelizzi e che tu parli del Signore e che tu sia luce per questa città e che tu sia sale per questa città. Il sale però non deve stare nella saliera, il sale deve essere dato. Noi dobbiamo essere sale, persone che comunicano il Vangelo di Dio agli altri. Amen. Vi imbarazza questo? Vi sentite imbarazzati quando parlate di Gesù? Eh? No. Vi vergognate? Se gli altri vi dicono guarda che stupido questo, è un cristiano, questo vi impressiona? Vi mette paura? E caricino tutti, no, è una cosa straordinaria. Però, vedete, mentre voi dite no, io è come se si accende una lampadina qui. Dice, questo no non è un no. Perché ci sono persone, siete qui e vi imbarazzate invece. Vi imbarazzate a parlare di Gesù e magari davanti agli altri. Se qualcuno vi guarda già, dice, tu già quasi quasi ti imbarazzi, ti chiudi. Ti mette paura questo, il fatto che gli altri possano pensare male di te, possano schernire la tua vita, questo ti mette paura, ti chiude, ti fa chiudere. Ma il Signore ti vuole incoraggiare stamattina. Non devi vergognarti di Lui, perché viene il giorno in cui Lui si vergognerà di te. Quello che il Signore vuole dire a me e a voi stamattina è che noi dobbiamo essere pescatori di uomini. Il pescatore è colui che ogni giorno va a mare, va a pescare, cioè il suo intento qual è? Quello di pescare del pesce. Il pescatore non è quello che ha il lobby della pesca, dice una volta mi piglio la canna e vado a pescare, chi giù che piglio, non è questo il pescatore. Il pescatore è colui che va a mare, getta le reti, ogni giorno si impegna, il suo scopo è quello di raccogliere questi pesci, questo è il pescatore. Gesù disse a Pietro vi farò pescatori, questo riguarda anche noi, significa che tu esci da casa. Questo lo fanno pochi o nessuno o pochi. Esci di casa e dici, Signore, io oggi andrò in ufficio, io oggi devo uscire, devo andare presso i negozi, al supermercato, a prendere mio figlio a scuola, devo farmi la passeggiata al Castro, tutto quello che tu devi fare. Dammi opportunità di parlare di te. Poiché io voglio raccogliere anime in questa città, poiché io voglio essere un operaio che raccoglie anime nella tua messe. Mi seguite? C'è una grande differenza, perché la maggior parte dei cristiani quando capita evangelizza, ma proprio ce l'hanno a puttare tipo piatto miso davanti, chi parlano di Padre Pio, da Maronna, e poi no, non è la verità, proprio glielo devono portare davanti il piatto, non è che vanno a pescare. Mi seguite? C'è una grande differenza fra quando mi capita evangelizzo ed uscire di casa con questo desiderio di dare, di porgere la parola agli altri. E a questo siamo chiamati. E sapete, questo non costa fatica. Questo è qualcosa di così semplice, perché io parlo per me stesso, tutti i giorni in ufficio incontro un sacco di persone. Quando vado in banca incontro persone. Quando vado al supermercato, tutti noi siamo circondati da centinaia di persone ogni giorno e c'è sempre l'opportunità di poter parlare di Gesù. Amen. E questo è quello che ci chiama a fare il Signore. Specialmente in questa stagione estiva in cui tutti noi usciamo, tutti noi facciamo le passeggiate, andiamo a mangiare il gelato, la pizza, si esce di più. Ricordati mentre esci da casa che lo Spirito del Signore è sopra di te, sei stato unto per evangelizzare. Se non lo fai tu, chi lo deve fare? Amen. Poi questa mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Questo ha a che fare con la compassione. Vi è mai capitato? Sì, amen, vi è capitato di avere a che fare con persone che hanno il cuore rotto, con persone che sono ferite nell'anima, con persone che sono disagiate o danneggiate o che hanno subito danni. Proprio ieri ero entrato con Vincenzino in un biliardo per farlo giocare e c'era una signora che io conosco, questa signora che avrà una quarantina d'anni, 41 anni, questa donna ha perso il marito l'anno scorso, non ha figli. Quando sono entrato questa donna parlava con un uomo e aveva gli occhi lucidi. Al che ho capito, lei sta parlando del marito, per questo piange. Quando sono uscito, l'ho salutata e gli ho detto: solo Gesù può consolare il tuo cuore. Gli uomini, le donne possono incoraggiarti, ma solo il Signore può chiudere questa ferita, può chiudere, può alleviare questo dolore, solo Dio può farlo. Questo ha a che fare con la compassione che Dio mette nei cuori. Ci sono persone che hanno il cuore rotto, ci sono giovani che sono stati magari maltrattati dai genitori, alcuni sono stati violentati, feriti, presi a brutte parole. Allora questi giovani crescono con questo disagio, hanno un cuore rotto, ferito. Ci sono mogli che sono state picchiate dai mariti, che sono state danneggiate dal marito e hanno queste ferite, hanno un cuore rotto. Ci sono uomini che sono stati danneggiati dal datore di lavoro, da parenti, da altri, hanno un cuore rotto. Ci sono persone che hanno perso i figli, che hanno perso i genitori, hanno il cuore rotto. Mi capite? Cuore rotto, addolorato. E solo Dio può intervenire, ma Dio interviene attraverso di te. Dio non interviene dal cielo autonomamente. Dio si usa di te. Dio vuole che tu dia parole a questo uomo o a questa donna. Vedete? Guardate il verso 22, è stupendo. E tutto tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano di che cosa? Delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Vedete questa frase? Delle parole di grazia. Sono le parole che mancano a me spesso. Allora io chiedo al Signore: Signore, dammi parole di grazia. Perché quando tu ti trovi davanti a una persona che ha perso il figlio, che ha perso il marito, che ha perso la moglie, o davanti a un giovane che è stato picchiato, ferito dai genitori, maltrattato, ci vogliono parole di grazia. Ci vogliono le parole giuste. Queste parole giuste io da me stesso non le so trovare. Allora ci vuole sempre l'unzione dello Spirito di Dio che è su di me, ci vuole l'unzione di Dio che è su di me affinché io possa dare parole di grazia a questi che hanno il cuore rotto. Amen. Gli strumenti siamo noi. Dio non agisce autonomamente, a volte lo fa, ma di solito si usa di uomini come te e di donne. per guarire quelli che hanno un cuore rotto o per proclamare la liberazione ai prigionieri. Di chi sono prigionieri? Di chi si parla qui? Prigionieri di chi? Del peccato, del maligno. E in questa città ce ne sono prigionieri? Amen. Sono nelle mani di Satana? Siete convinti di questo? E questo non mette un peso nel cuore? Cioè questo non vi mette un peso nella vostra vita? Io ieri ero a casa di mio papà e di mia mamma, ho pregato, sto pregando per loro, ma il guardare loro e sapere che se oggi non ci sono più se ne vanno all'inferno, questo mi mette un peso, mi mette compassione. E Gesù sta parlando a voi e a me proprio di questo. L'unzione di Dio vi mette la compassione anche per vedere il peccato che è negli altri, vedere la condizione degli altri. Gli altri sono perduti, gli altri per ora sono in un'eternità senza fine, in un fuoco eterno. E la Chiesa non può essere insensibile a questo. Amen. 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 Non vi interessa questo messaggio? No? Sì? Vedete, questo è il mandato della Chiesa. Se noi falliamo in questo, abbiamo fallito la missione. C'è un'insegna che dice: Chiesa cristiana, Gesù Cristo il Signore. Questa Chiesa è chiamata a fare, ad adempiere questo mandato. Se non facciamo questo nella potenza dello Spirito, abbiamo perso la chiamata. Abbiamo fallito. Non siamo stati strumenti nelle mani di Dio, non siamo stati utili al Signore. Quindi questa parola è così importante. Amen. Alleluia. Voglio fermarmi. Voglio che possiamo alzarci nella presenza di Dio. Alleluia. Daniele, vieni qua. Alleluia. Voglio che possiamo chiedere, forse è tempo, che lo Spirito di Dio possa toccare i nostri cuori. La scrittura è chiara, è molto semplice. Voglio che tutti noi possiamo invocare lo Spirito di Dio affinché si muova nella sua potenza in noi. Amen. C'è questo desiderio, fratelli? Amen. È un amen che non si... C'è questo desiderio? Amen. Alleluia, alleluia. Allora, se c'è questo desiderio, dillo al Signore. Di al Signore: Signore, Tu mi hai battezzata nello Spirito Tuo. Lo Spirito Tuo è sopra di me, dentro di me. E io voglio essere unto per evangelizzare i poveri, per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare liberazione ai prigionieri nel peccato, per dare libertà agli oppressi. Dillo, chiedilo per te stesso, che tu possa essere uno strumento di benedizione in questa città.